vita sessuale non soddisfa i giovani d'oggi. Questo emerge da una ricerca recente che è stata svolta su uomini e donne sotto i 35 anni, che ha dimostrato che il 29% dei giovani maschi ed il 35% delle donne giudica insoddisfacente la propria vita sessuale, e solo il 12% degli uomini e il 9% delle donne invece la ritiene ottima. Cerchiamo di andare a capire che cosa significano questi dati insieme alla professoressa Alessandra Graziottin, direttore del Centro di Ginecologia e Sessuologia Medica del San Raffaele Resnati di Milano. Bentornata professoressa Graziottin, buongiorno.
Grazie, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Dati che sinceramente lasciano perplessi: questi 600 under 35 che sono stati intervistati a gennaio 2011 e che dimostrano che effettivamente i giovani d'oggi, le donne e gli uomini, non hanno una soddisfazione della loro vita sessuale. Che cosa significano questi dati?
Innanzitutto ci dicono che c'è una frattura tra la libertà sessuale, la disinibizione, la voglia di trasgressione e anche, direi, l'onnipresenza del sesso in tutti gli aspetti della vita e quella che è poi la soddisfazione emotiva, affettiva e anche fisica profonda che le persone percepiscono. E questa frattura ha naturalmente molte cause che possiamo analizzare brevemente.
E allora, se facciamolo subito, professoressa Graziottin, in cima a queste cause quale c'è?
Guardi, il dato che mi ha fatto più, direi proprio, preoccupare è il fatto che il 61% dei maschi intervistati, e sono interviste vis-à-vis, e il 51% delle donne, delle giovani donne, dice che l'alcol è un aiuto della vita sessuale. Allora, il fatto che la grande maggioranza dei giovani intervistati ritenga l'alcol un alleato invece che un nemico della sessualità fa riflettere su una serie di aspetti. Innanzitutto che evidentemente hanno bisogno dell'alcol per sentirsi più disinibiti, più sicuri di sé, più allegri, meno affetti da ansia, da prestazione, da sentimenti di inadeguatezza. Ma questo significa quindi che in un'età dell'oro dal punto di vista fisico e anche emozionale, questi ragazzi in realtà hanno già tutta una serie di insicurezze che minano la fiducia in se stessi con cui affrontano l'intimità sessuale. Un altro 17% ritiene che le droghe possono aiutare, o addirittura i farmaci per il desiderio comprati su internet. In realtà poi sappiamo che vanno a comprare Viagra e simili, che non sono farmaci per il desiderio in verità, ma per l'erezione. Questo significa quindi che al di là di questa apparente sicurezza di sé, disinibizione, tutti parlano di sesso, sembra che tutti lo facciano in maniera fantasmagorica, poi quando si va a indagare la vita individuale si vede che non tutti, ma certamente molti, mostrano molte più insicurezze di quanto si pensi. E perché sono così insicuri? Perché in realtà proprio questa overdose, potremmo dire, di modelli di sesso forte, disinibito, di donne super sexy, di maschi super maci, in cui sembra che tutto vada a mille, porta il ragazzo e la ragazza reali ad avere un ideale dell'io e un confronto schiacciante che li fa sentire inadeguati, e questo è uno. L'altro elemento è quello che c'è una frattura crescente tra la capacità di stabilire una relazione significativa, in altre parole di innamorarsi, di amare in modo esclusivo e di crescere nell'intimità con una persona, e in realtà la precocità di rapporti. Si fa spesso, si fa in maniera abbastanza casuale, non voglio generalizzare, per fortuna ci sono tante giovani coppie che crescono insieme e vivono un'intimità molto più appagante, ma dicevo, per tutti quelli che invece scelgono o comunque sono trascinati nella promiscuità invece che nella selettività di una relazione, se poi questa frattura tra amore, innamoramento, emozioni, ma anche tenerezza, capacità di crescere insieme all'altro, e invece una indiscriminatezza nell'intimità che porta poi a essere degli oggetti sessuali e non dei soggetti d'amore e di intimità.
Guardi, c'è quasi un messaggio fumettistico rispetto al sesso oggi, professoressa Graziottin, ed è per questo che probabilmente molti giovani hanno delle aspettative quasi surreali rispetto a certe prestazioni o al rapporto sessuale in sé, perché evidentemente arrivano dei messaggi un po' fuorvianti, no, su quella che dovrebbe essere poi la normalità di un approccio sessuale, cose strabilianti che bisognerebbe fare. Evidentemente i giovani sentono di dover essere all'altezza, ma questo poi diventa impossibile perché certi messaggi sono assolutamente falsi, rispetto alla sessualità. Quindi già questo sicuramente è uno svantaggio che hanno. Certo, il fatto anche di non sapere, come, avere piacere nel rapporto, professoressa Graziottin, anche questo, probabilmente deriva forse da un poca esperienza, dall'incapacità di informarsi.
Ma non solo di informarsi, guardi, l'esempio che mi viene in mente mentre lei stava parlando, mi piace molto la sua espressione di questa lettura, di questa visione fumettistica, che è molto frammentata, molto parcellizzata. Però l'esempio che mi è venuto, io amo i cavalli, ma è come se io vedessi i mondiali di equitazione, il 6 o altro, e poi pensassi, e latrinarmi, di mettermi a fare il salto di 1,60 m. Cioè, voglio dire, io devo cominciare con molta umiltà dall'ABC. Nell'amore è uguale, quando si forma la relazione con il primo amore, i primi innamoramenti, eccetera, si comincia con dei gesti di intimità molto graduale e quindi letteralmente noi impariamo l'alfabeto dell'amore fisico, oltre che dell'amore in senso emotivo e affettivo. E il crescere graduale della capacità non solo di darsi piacere, ma di sintonizzarsi sulle emozioni, le aspettative e le vibrazioni dell'altro, fa sì che si diventi progressivamente degli ottimi amanti, sia nel senso della capacità di dare piacere, di leggere il corpo dell'altro e quindi anche di saperne cogliere non solo le vulnerabilità, ma anche le intimità, i piccoli desideri, le vibrazioni, le parti del corpo che possono dare più piacere, di quella mappa dell'amore che rende unico poi il corpo dell'altro e nello stesso tempo di far intuire al partner, uomo o donna che sia, quella che è la propria mappa erotica, la propria mappa dell'intimità, scoprirla insieme e crescere in questa capacità di abbandonarsi a un piacere fisico sempre più intenso, mantenendo il senso di una relazione profonda in cui l'amore e anche l'esclusività dà senso alla scoperta che si fa l'uno dell'altro. Ma questo, ragazzi, richiede tempo. Non si può saltare i letti e chiedersi dopo scusa come ti chiami?
Sì.
Come si deve fare? Non si può pensare di andare a letto con 3 persone diverse in una settimana perché c'è così l'urgenza del piacere fisico e pensare che numero voglia dire qualità. Numero vuol dire numero. Qualche volta si può anche trovare una sintonia di alta qualità, ma soprattutto agli inizi il cominciare con gradualità, assecondando anche la componente sentimentale ed emotiva, non è una cosa d'altri tempi, è proprio acquisire l'alfabeto, l'ABC dell'amore. Poi si può anche diventare promiscui dopo, ma prima avendo acquisito questa grande capacità di ascolto del corpo e delle vibrazioni e delle emozioni dell'altro.
L'esclusività, l'ha detto benissimo professoressa Graziottin, forse è proprio questo il nodo della questione. Io la saluto professoressa Graziottin e prima vorrei ricordare anche il suo sito sul quale noi spesso andiamo, perché sono presenti proprio in home page tanti articoli interessanti per tutti. Il sito è alessandragraziottin.it, mi consenta di ricordarlo professoressa perché questo articolo L'amore analgesico è veramente molto interessante e probabilmente
Bello, sì.
si collega anche al nostro discorso. Perché poi l'amore veramente può aiutare quel tipo di emozione, di sentimento, può aiutare a superare anche altri problemi. Quindi davvero mi ha colpita, professoressa, la chiave di tutto è proprio saper condividere questo tipo di emozioni.
Assolutamente, vai. E se mi permette di entrare un minimo in
Sì,
questo discorso dell'amore
prego.
analgesico, perché mi fa piacere ricordarlo, perché interessa a tutti gli ascoltatori, perché tutti noi siamo stati ammalati o abbiamo avuto qualcuno di molto caro che è stato ammalato in modo anche grave. E l'articolo che citavo appunto nell'editoriale che lei ha gentilmente citato è uno studio appena fatto all'Università di Stanford in California, un'università importantissima, dove è stato dimostrato che quando una persona è malata, se guarda la foto della persona di cui è innamorata, ha una riduzione significativa del dolore, come se tenesse la mano della persona amata. E allora noi dobbiamo ripensare veramente che quando andiamo a trovare un malato in ospedale o anche a casa propria, dobbiamo ricordarci che la cosa più importante è il contatto fisico. Non metterci a chiacchierare ai piedi del letto con gli altri, gli amici, i conoscenti e transitare di là per salutare. No, noi dobbiamo andarci uno alla volta, sederci vicino al letto, prendere la mano, se la persona non è proprio malatissima, conversare gentilmente, oppure lasciar parlare, oppure stare in silenzio e lasciare che questa mano che stabilisce un ponte, che è un ponte formidabile, un ponte che dice ti voglio bene, attraverso il contatto fisico, noi possiamo trasmettere delle straordinarie emozioni di conforto, di presenza, di rassicurazione, anche di amore per la vita. Io dico sempre, non si muore finché ci si sente amati e si ha voglia di lottare contro la malattia finché ci si sente amati, e tutti noi dobbiamo ricoltivare questi aspetti, perché veramente quando si è malati questo è quello che ci conforta di più. E allora anche poi nell'amore o nel sesso torniamo a riscoprire la profondità delle emozioni, dei sentimenti, della capacità delle sintonie. Non è il saltabeccar peletti quello che fa la qualità della vita, e questo purtroppo è un messaggio molto fuorviante che sta passando. Io credo di essere una persona con i piedi per terra, che adora la vita, che adora l'amore, ma continua a incoraggiare a non aver paura di entrare nella profondità dei sentimenti, perché fanno davvero la differenza anche nel gusto di vivere e di amare anche fisicamente e eroticamente.
Grazie davvero e buon lavoro alla professoressa Alessandra Graziottina, direttore del Centro di Ginecologia e Sessuologia Medica del San Raffaele Resnati a Milano. Grazie professoressa, buongiorno.
E grazie a voi, buona giornata a tutti, grazie davvero, buongiorno.